Ore 14 e 36 e qualche secondo inizia una nuova puntata di Rolling in the Deep. Bentornate, bentornati qui a Rolling in the Deep, il vostro appuntamento settimanale in cui parliamo di musica e società. Come sempre mandiamo un caloroso saluto a Radio Notav che ci precede prima della nostra trasmissione. Radio Notav che, come sempre, ricordiamo, trasmette dalla valle che resiste ormai da tantissimi anni, e visto che hanno lanciato verso la fine della trasmissione gli appuntamenti, questo appuntamento per il 5 luglio al Parco del Valentino contro il riarmo e legato anche alle scuole, iniziamo subito questa trasmissione di Rolling dicendo un po' qualche appuntamento che c'è in settimana qui in città e non solo. In particolare, venerdì 4 luglio ci sarà un presidio al tribunale dalle 9:30 alle 11:00, perché ci sarà la sentenza di primo grado di Operazione City, operazione giudiziaria avviata a seguito del corteo del 4 marzo del 2023 in solidarietà allo sciopero della fame di Alfredo Cospito. E sempre venerdì 4 luglio, però al pomeriggio dalle 17 alle 18:30, ci sarà un presidio sotto le mura dell'Istituto Penale Emilio Rinire Ferrante a Porti in solidarietà alle misure repressive attuate contro le ragazze e i ragazzi che si sono ribellati contro la situazione, diciamo, senza diciamo disumana che si vive all'interno del minorile torinese, e si erano ribellati nella notte fra il primo e il 2 di agosto del 2024. Senza molto probabilmente Blackout sarà presente con lo studio mobile e le trasmissioni saranno trasmesse in diretta dal presidio. Infine, ricordo, ultima serata benefit per Radio Blackout e Mezcal, quindi ovviamente sarà al Mezcal sabato 19 luglio, resistenze elettroniche, serata danzante con super DJ di Blackout e della family di Blackout. Se riuscite a passare ci fa assolutamente piacere ed sarà un grande evento, quindi anche soprattutto da un punto di vista musicale di socialità. Infine, visto che chi ci precede è Radio Notav, io vi ricordo che la radio, come l'anno scorso, parteciperà con lo studio mobile al Festival Alta Felicità il 24, 25 e 26 luglio a Venaus. Quindi se passate dal Festival Alta Felicità e volete venire a farci un saluto e, perché no, anche intervenire in diretta, perché trasmetteremo, chiaramente a noi fa piacere, anche un modo per conoscere le persone che stanno, no, dietro la radio, che dietro queste voci che volano nell'etere. Prima di iniziare, un caloroso, anche se fa già abbastanza caldo, quindi diciamo dai, un saluto a distanza a tutte le persone che ci stanno ascoltando, chi in pausa pranzo o dopo pranzo, chi si sta godendo la Naspi e chi soprattutto invece sta lavorando, soprattutto chi lavora magari nei cantieri e si trova sotto questo sole cocente, e insomma siete voi il nostro pubblico, e quindi un saluto a tutte e tutti e grazie che ci ascoltate. Per scrivere qua in studio vi ricordo i numeri di telefono: 346-667-3263, telefono cellulare, oppure 011-249-5669. Scriveteci in studio per tutte le info, cisti, viaggiare informati e tutte cose, e anche solo per salutarci. Qualcuno di voi ci ha già scritto e quindi già lo salutiamo. Oltre a questo, vi ho ricordato gli appuntamenti, vi ricordo come sempre, sto facendo nelle ultime settimane il crowdfunding di Radio Blackout, lo trovate sul sito di Produzioni dal Basso, o anche solo se scrivete sulla Google, crowdfunding 2025 Radio Blackout. Come sapete la radio ha dei costi molto alti di gestione annuale che si aggirano attorno ai 40.000 euro. E quindi è importante riuscire a sostenere questo progetto, un progetto indipendente che fa della controinformazione della musica dal basso, underground, i suoi pilastri, un progetto che dà voce a chi non ce l'ha e a chi questa voce non è ascoltata. E il progetto di Radio Blackout nasce nel 92 e quindi questo è anche un modo per continuare a portarlo avanti. Quest'anno, se farete anche una donazione di almeno 30 euro, avrete anche in regalo una stampa di Ostile Serigrafia Ribelle che potrete ritirare come sempre alla distro di Blackout. Dove eravamo rimasti? Beh, nelle ultime settimane abbiamo parlato del grunge e della società in cui questo si sviluppa. La scorsa settimana, soprattutto la scorsa settimana, ci siamo soffermati molto, no, sul contesto sociale e politico dell'America degli anni 80 e fine anni 80 per poi inizio anni 90, il perché, no, alcuni testi, i temi che troviamo nel grunge avevano dei rimandi in quello che stava avvenendo, in quella che era, no, un po' la macelleria sociale del periodo reaganiano, la ristrutturazione capitalista di fine anni 70, inizio anni 80, e quindi come trovavamo, no, in questa nuova generazione di artisti e artisti cose che rimandavano a quell'elemento lì. Siamo in un periodo in cui, no, si fa largo anche la fine, il concetto, no, quel concetto tremendo di fine della storia. Si teorizzava quella cosa perché dall'altra parte del mondo ai tempi l'unica alternativa reale al modello capitalista americano stava era in una crisi strisciante economico-politica e stava di lì a poco per crollare, e quindi questo noi lo vedevamo anche un po' in come si rifletteva negli stessi testi dell'artista e degli artisti che poi hanno fatto parte del grunge movement e non solo. Beh, direi che abbiamo già parlato tantissimo, ci mettiamo subito un pezzo, un po' per ritornare nel nostro nel mood di Seattle di inizio anni 90 e poi riprendiamo un po' con il nostro percorso.
We'll be right back.
E dunque, i Temple of the Dog, Times of Trouble, dall'album, dallo stesso nome del gruppo, Temple of the Dog, 1990. Dunque, ci rilanciamo così in questa Seattle piovosa. Direi che, insomma, è un periodo per noi non così facile immergerci in quella situazione lì, visto il sole che fa qui in città. Qualche mese fa era stato un po' più facile, no? Quando eravamo stati a Manchester, nell'Inghilterra, veniva più facile, quando abbiamo avuto quegli acquazioni, quelle bombe d'acqua di aprile e maggio. Però, dunque, quindi stavamo parlando degli anni 80, negli Stati Uniti, ma potremmo, insomma, tranquillamente comunque poi associarli anche allo stesso periodo qua in Europa, con qualche anno di scarto. Siamo ancora in un periodo in cui comunque ci sono delle tendenze per cui avvengono prima là e poi con qualche tempo di ritardo arrivano qua, no? Se la deindustrializzazione negli States inizia già, no, a fine anni 60, come raccontavamo nelle scorse puntate, da noi è arrivata leggermente dopo. Dunque, siamo nel periodo di fortissima deindustrializzazione, quindi connessa a crisi del lavoro e connessi anche problemi di salute, perché nei momenti di crisi alla fine poi gli impatti che hanno sulla società sono anche pure impatti in termini di salute, di anni di vita. Non so, facciamo un esempio: quando collassa l'Unione Sovietica, se poi andate a vedere anche su internet eccetera, ci sono proprio tutti, diciamo, dei calcoli che vennero fatti da scienziati sociali che lavorano in tutto il mondo che riguarda la salute pubblica, e una cosa come la popolazione russa perse in 20 anni di aspettativa di vita. Ecco, tenete conto che la deindustrializzazione americana ha avuto un impatto abbastanza simile, cose che si ricordano molto poco, anche perché poi negli anni 80 cosa avviene? Avviene anche qualcos'altro, avviene il rilancio, no, di un nuovo modello economico capitalista, la cosiddetta ristrutturazione capitalista, e il rilancio in termini, da un lato, finanziari. Parliamo, no, il periodo dei dandy, Wall Street, anche lo stesso periodo in cui viene pubblicato per esempio un libro come American Psycho, di cui, no, c'è anche il film famoso, in cui il mito rampante in quegli anni lì negli States è niente poco di meno che un tal Trump, che poi noi qua in Europa abbiamo conosciuto qualche decennio dopo. Ma è anche l'abbandono di un certo modello di società, no, di una struttura molto rigida, che era quella, la società capitalista fordista, no? Il modello di organizzazione sociale fordista, e l'avvento di qualcosa di diverso, no? Che è la produzione just in time, o la cosiddetta lean production, in cui, no, un piccolo zoccolo di lavoratrici e lavoratori altamente professionalizzati si accompagnano una schiera, un esercito di precari. Ecco, ci sarebbe chiaramente tantissimo di cui discutere di quel periodo lì, peraltro anche, no, su questa sponda del Pacifico, no, nel nord-ovest, peraltro proprio in quegli anni lì avviene un'altra esplosione che contribuirà a questo processo di ristrutturazione, che è l'esplosione della rivoluzione, dell'ultima forse grossa rivoluzione tecnologica capitalista, che è l'avvento dell'informatica di massa, no? In cui forse, come sempre, vale la pena ricordare che Seattle è stata una delle patrie, la sede di Microsoft allora e di Amazon allora come oggi. Ma noi avevamo aperto tutto questo discorso sulla salute, e quindi a me interessa anche seguire un po' questo aspetto qui, perché forse su questo aspetto, proprio sulla vita, sugli impatti che ha avuto sulla vita quotidiana questo processo di deindustrializzazione, ristrutturazione e anche riflusso politico dai grossissimi cicli di lotte negli Stati Uniti, sia del movimento dei diritti civili, della guerra, della mobilitazione contro la guerra in Vietnam, dei movimenti sindacali e poi anche del Black Power. Ecco, siamo anche là in questo periodo di reflusso, e questo qui ha tutto un impatto su queste, no, sterminate metropoli statunitensi. Se la scorsa volta avevamo parlato della situazione familiare, oggi magari parliamo anche, che poi lo si ritrova anche nelle stesse diverse canzoni sull'aspetto anche dell'abuso delle droghe e in particolare sull'aspetto della tossicodipendenza. Sono anni in cui c'è un afflusso massiccio nei quartieri popolari e razzializzati statunitensi di eroina prima e poi il crack successivamente. Sono gli anni di Reagan, sono gli anni della famosa War on Drugs, che semplicemente non è nient'altro che una, no, guerra contro le fasce povere e impoverite statunitensi e razzializzate, e del famoso Just Say No della moglie di Reagan, di cui non mi ricordo il nome, forse Nancy Reagan, sì, Nancy Reagan. Ma ho già parlato tantissimo, ci mettiamo di nuovo un altro pezzo, peraltro non ho detto il pezzo, non è vero, avevo detto il titolo del pezzo precedente, Temple of the Dog. Scusate, ma fa molto caldo qui alla Blackout House. Ecco, la cosa interessante dei Temple of the Dog, che hanno fatto che avevano fatto quell'unico album nel 1990, e dentro questo gruppo di fatto ci sono pezzi di tutti gli altri gruppi che hanno avuto un ruolo importantissimo nella scena grunge di Seattle. Ma questa è una cosa che si ritrova un sacco anche in altri gruppi di cui abbiamo ascoltato nelle ultime settimane. È molto bello perché evidentemente comunque c'era un forte intercambio, anche tanti side project, e quindi all'interno dei Temple of the Dog troviamo gente che poi possiamo ritrovare nei Soundgarden, Pearl Jam, Malfunction e Mother Love Bone. Ma adesso ci ascoltiamo invece un pezzo dei Love Battery, Between the Eyes, sempre dall'omonimo album Between the Eyes. We'll be right back. E dunque, Love Battery Between the Eyes, sempre dall'omonimo album Between the Eyes 1990 su Pop Records. Sì, possiamo dirlo, non è che avessero grandissima fantasia tutti questi gruppi. Il primo album lo chiamavano o con dei nomi dei pezzi, no, all'interno dell'album, o con il nome stesso della band. Però vi dice qualcosa il nome di questa band? Love Battery? Battery? Dovrebbe dirvi qualcosa, perché è il nome anche di un pezzo che abbiamo sentito qualche settimana fa qua a Rolling in the Deep, però parlando di qualcos'altro, addirittura in un altro continente. Beh, ve lo dico io, e il pezzo era niente popò di meno che dei Buzzcocks, importantissimo gruppo punk rock, precursore poi del post-punk a Manchester, è uno dei gruppi principali proprio del punk a Manchester, no? Di cui abbiamo tanto parlato. E tutto torna, niente si crea, tutto si trasforma. È molto bello, queste, insomma, interessante, no? Quando troviamo queste connessioni, queste magiche connessioni anche transatlantiche o anche un po' internazionali, che uniscono, no, persone in contesti diversi ma accomunate da uno stesso sentire, no? Anche un po' da uno stesso, potremmo dire, zeitgeist, se vogliamo, no, fare la sparata intellettuale. E è un po' perché siamo tutti un po' inseriti in questa macchina schiaccia sassi che è il capitalismo, e quindi, per quanto, no, i contesti abbiano chiaramente dei vincoli, delle culture, delle tradizioni e delle esperienze diverse, sicuramente poi, diciamo, c'è un fil rouge che però ci collega, no? Nel momento in cui siamo accomunati sotto il peso di questo mostro. Sì, lo so, è un po' una sparata, però insomma, siete su Blackout, that's our shit, quindi stacce. E peraltro, se avete tempo, andatevi a prendere la copertina di Between the Eyes, perché è davvero molto bella anche da un punto di vista estetico, grafico, no? Queste connessioni che ritroviamo anche tra il punk che si era sviluppato là, il post-punk dall'altro lato, eccetera, coinvolgono un po' in tutto in questo, no? In questo anche un po' periodo. Il grunge alla fine è tantissimo debitore a quei due generi di cui abbiamo sentito e parlato in precedenza. Dunque, stavamo parlando dell'abuso di sostanze. Beh, l'abuso di sostanze, il problema della tossicodipendenza era un problema sociale, non solo negli Stati Uniti, lo era anche qui in Italia, in parte a proposito di periodi di crisi, diciamo, lo è tranquillamente anche oggi, no? Poi il tutto negli States si combina anche a un abuso fortissimo anche di sostanze cosiddette legali, no? Tutti i farmaci antidepressivi, eccetera. E i nomi degli artisti del grunge che hanno avuto problemi o che addirittura sono morti, no, per questo abuso sono tantissimi, quindi diciamo che non mi metto qui a fare lo stillicidio. Basta, ecco, semplicemente dire che Seattle purtroppo era uno degli epicentri, no, di questa epidemia, un po' potremmo definirla, di questa piaga sociale, anche forse perché lì più che in altri contesti aveva colpito molto secco questa fase di ristrutturazione, questa fase di fortissima crisi. E chiaramente, se vi andate, trovate anche su internet, trovate tantissimi dati. Adesso io non mi metto qui a dire, insomma, il numero dei morti, ma vi basti sapere che sono numeri estremamente alti. In States sono questo sistema, no? Questo paese per cui, no, quando le cose avvengono, però non è che avvengono con delle sfumature, avvengono con degli apici o che siano altissimi o bassissimi, proprio per questa totale, no, assenza di strutture di contenimento, di welfare, di supporto, che, no, che cercano un minimo di assestare il colpo. A tutto questo, e qui poi ovviamente oltre al danno c'è pure la beffa, perché se le città piegate dalla crisi economica vengono invase, no, da questi flussi di soprattutto eroina nello stato di Washington, c'è anche questa commercializzazione da parte del mondo della moda e non solo della cultura, no, di questa, potremmo dire, è stata definita, no, estetica dell'heroin chic, cioè addirittura riuscire a fare soldi su una cosa come questa. E questo è il mondo in cui viviamo, no? Riuscire addirittura a vendere una cosa come il problema della piaga della tossicodipendenza da eroina, e quasi di crearlo, no, un po' come glam, ma di questo poi peraltro vorrei proprio parlare nella prossima puntata, perché oggi abbiamo altre cose su cui un po' svarionare, però, no, anche su queste stesse figure, no, come sono state idolatrate, di figure come Kurt Cobain nel caso del grunge, oppure avevamo parlato precedentemente di Ian Curtis e tutta la problematicità annessa e connessa del fatto che poi di fatto ci sono state persone che a posteriori ci hanno fatto i milioni, se non addirittura i miliardi. Ecco, rispetto a questo problema e anche alla difficoltà anche di uscire da questo dall'abuso di sostanze, la difficoltà di trovare supporti anche diversi e no, anche tentativi di evasione, c'è un pezzo di Soundgarden che avevamo già sentiti loro, però che è molto molto potente sotto questo aspetto qua, è del 94 e si chiama The Day I Try to Live, e noi ce l'ascoltiamo adesso. Dunque, Soundgarden, The Day I Try to Live, album Super Unknown 1994, quindi ci stiamo un po' spostando in là. Quarto studio album del gruppo, che avevamo già sentito la prima puntata, quindi 2 settimane fa che abbiamo iniziato a parlare del grunge. Innanzitutto loro, ribadiamolo ancora, sono uno dei, no, dei punti di riferimento in questo periodo qua a Seattle. Direi che il titolo è abbastanza, no? Ci dice abbastanza di cosa parla la canzone, The Day I Try to Live. E perché in particolare il cantante, che è anche l'autore del pezzo, Chris Cornell, aveva avuto delle grossissime difficoltà, a rapportarsi con il mondo che lo circondava, la società stessa, le aspettative che c'erano in un mondo che, no, in cui, come stavamo tratteggiando prima, alcune, no, strutture solide, strutture sociali erano crollate, e peraltro anche loro, insomma, avevano dovuto poi gestirsi e barcamenarsi in mezzo anche a difficoltà di tossicodipendenza. Dunque, tutto questo, noi a cosa lo stiamo agganciando? Non è che stiamo facendo un discorso così a caso, no, sui problemi della tossicodipendenza e sull'abuso di sostanze, ma lo stiamo agganciando a questo periodo, no? Che è il periodo che va sotto le politiche della Reaganomics, no? La grande svolta neoliberale, con pesantissimi tagli a tutto, a già quel poco di welfare state che c'era negli States, taglio delle tasse sui più ricchi. Peraltro è, insomma, anche un elemento, uno spunto interessante, perché, no, viene cambiato anche un po' questo paradigma. Interessante perché fino a quel periodo lì, pure in un paese come gli States, era abbastanza riconosciuto, no, anche come prassi, anche da tutti i presidenti repubblicani, per cui, no, chi era più ricco doveva essere tassato di più. Ecco, è proprio con lui, con Reagan, che questa cosa cambia. E però è anche su questo, visto che, insomma, stiamo parlando anche un po' di questi aspetti economico-sociali, Reagan avvia questa roba, ma saranno poi negli anni 90 con Clinton che è la vera mazzata, verrà lì. Le politiche, per esempio, no, anche le articolazioni statali e le politiche di welfare di oggi, negli States, sono tutte robe di derivazione clintoniana, un po' come è stato per esempio in Inghilterra, no, Blair, oppure per esempio qui in Italia la grossa ondata delle privatizzazioni degli anni 90, no? Dunque, in tutto questo troviamo degli elementi rispetto a queste alle politiche di Reagan, e perché no, anche opposizione a queste cose? Sì, le si trova in tutto quel mondo che va sotto l'hardcore punk, che era il cui epicentro era abbastanza proprio lì vicino a Seattle, allo stato di Washington, che era la California, no? Epicentro allora storico delle proteste, dei cicli di mobilitazione statunitensi, e proprio nella Bay Area, la baia di San Francisco, e a Oakland c'era una delle scene più importanti legate all'hardcore punk, di cui abbiamo tanto parlato e che sarà tanto importante proprio anche per lo sviluppo del grunge a Seattle. C'è un gruppo che più di altri si distingue rispetto a questa cosa qui, addirittura perché un intero album si scaglia contro questa, ma sì, potremmo definirla stagione, no, di revanchismo, di ristrutturazione, di rilancio del sistema capitalista, di tutto ciò che sta annesso e connesso. Sono i Dead Kennedys, che il pezzo si chiama We Have Got a Bigger Problem Now, e noi ce l'ascoltiamo e poi ci svariniamo un pochino sopra per vedere le connessioni anche che ci sono state più avanti con gli altri amici di Seattle.
Last call for alcohol, last call for your freedom of speech. Drink up, happy hour is now enforced by law. Don't forget our house special, it's called the Tricky Dicky Screwdrivers. got one part Jack Daniels, two parts purple Kool-Aid, and a jigger of formaldehyde from the jar with Hitler's brain in it we got in the back storeroom. With fascist cravings, still you make the president. Human rights will soon go away. I'm now going shopping. Now I command all of you. Now you're gonna parade in school. And I'll make sure they're Christian too. California, Uber Alice. California, Uber Alice. Uber Alice, California. Cooper's land will control you. Still, you think it's natural. Never knocking for the master race. Still, you wear a happy face. Because your eyes can't happen here. Alexander Haig is near. Vietnam will come back. You say, Johnny Army, you will pay. Johnny Army, you will pay. California, River Alice. California, River Alice. River Alice, California, River Alice. Just relax. Have another drink. A few more pretzels. A little more MSG. Turn on those Dallas Cowboys on your TV. Lock your doors. Close your mind. It's time for the two.
Dunque, i Dead Kennedys con We Have Got a Bigger Problem Now nell'album In God We Trust del 1981. Sì, non ve l'aspettavate, questi cambi di ritmo così. Molto, però loro ci stava a metterli perché diciamo sono tra i primi, no, di questa scena di San Francisco che si scagliano contro questa stagione. Peraltro è anche abbastanza interessante perché ci permette un po' di vedere anche le differenze che ci sono tra gruppi come i Dead Kennedys, che facevano più riferimento, no, alla tradizione punk, hardcore punk, eccetera, e poi invece per esempio il grunge di Seattle, dello stato di Washington, ma non solo, perché finora stiamo parlando, no, di questa zona geografica qua, ma poi di fatto successivamente la cosa chiaramente si è espansa anche altrove. Sono le 15:21, quindi non abbiamo ancora più tantissimissimo tempo, però ecco, facciamo ancora qualche parola, lasciamo un ultimo pezzo e poi io vi lascio a Imballata, il pomeriggio danzante qui sui 105-250 FM. Dunque, parlavamo di queste politiche, dell'effetto che avevano avuto, no, nel tessuto sociale. Beh, a Seattle questo si fa sentire come in altri luoghi, ma forse un po' questo elemento isolato, un po' questo elemento climatico, no? Tutti questi pezzi, queste tematiche che abbiamo aperto nelle ultime due puntate, ecco, ci servivano, non, per tratteggiare tutto questo quadro che poi alla fine confluisce negli elementi del grunge, per cui anche loro rifiutano questo modello qua, questo nuovo modello di America. Non che non andassero a nozze con quello precedente, no? Però, però chiaramente ne vedono gli impatti. Sono anche, potremmo dire, lo stesso prodotto di queste cose qua, di questa macelleria sociale. E il riflesso, però, e qui è interessante, vediamo il cambio, no, dei decenni, anche poi figlio forse, no, di questo stesso reflusso. L'avevamo già visto anche in Inghilterra. Se il punk, nella sua derivazione più, anche un po' più strong, l'hardcore punk, si scagliavano contro l'autorità, prendevano posizione, addirittura interi album che davano addosso a quello che era l'establishment. Ecco, il grunge un po' invece ha qualcosa di diverso, perché forse ha questo elemento di chiusura interiore, anche un po' che poi sarà anche un po' il marchio di fabbrica anche del decennio successivo, no? Di questo rollout dalla dimensione politica esplicita, perché poi è anche questo interessante, che alla fine le artiste e gli artisti che non si definiscono politici forse sono quasi quelli un pochino più politici, potremmo dire, perché poi stringi ci trovi tantissimo di questo disaffezionamento e di questo non trovare più, no, un quadro, un senso in un mondo che crolla. E quindi abbiamo aggiunto il layer economico, abbiamo aggiunto il layer sociale, abbiamo aggiunto il layer familiare, abbiamo aggiunto anche il layer della dimensione della salute. Però ecco, tutto questo non sarà soltanto confinato qui a Seattle, ma si ritroverà poi chiaramente anche in altri contesti, e in particolare in Minnesota, a Minneapolis, da cui usciranno tantissimi altri gruppi, ma anche non solo, anche in Illinois. Però ecco, tutte zone abbastanza disperse, no, negli Stati Uniti, non le classiche città, le classiche, no, coste che conosciamo. E quindi è anche interessante, no, il come alla fine molto spesso anche grossi cambiamenti da un punto di vista anche musicale, di sentire, avvengano poi dalle periferie, e poi da quelle periferie si ritrovino anche tantissime altre persone, non solo negli States, ma anche poi chiaramente qui in Europa e non solo. Dunque, abbiamo parlato un po' di queste cose, come al solito. Io, tipo, in verità avevo messo tantissime altre canzoni, ma parlo tantissimo. Magari la prossima puntata, che... dai, basta, siamo alla quarta, chiudiamo anche un po' sto capitolo, così andiamo un po' più avanti, arriviamo anche a qualcosa di un po' più recente. Chiudiamo un po' questo capitolo del grunge, ma che, no, se avete seguito un po' Rolling negli ultimi due mesi, così aveva un suo senso, no? Punk, post-punk, poi siamo arrivati a questa cosa qua. Un saluto a chi ci ha ascoltato oggi e chi ci ascolta anche da un po'. Ovviamente troverete la puntata in podcast sul sito di Radio Blackout, radioblackout.org. Io, come sempre, vi invito a sentirci e diffondere e partecipare agli eventi della radio. Vi ricordo il 19 di luglio Resistenze Elettroniche al Mezcal. Trovate poi, come sempre, tutte le cose sui vari siti, in particolare Ganciocisti. Di loro alla fine ne abbiamo sempre un po' parlato, spizzichi becconi, però sono riuscito a trattenervi un po'. Però dai, direi che oggi possiamo chiudere con un pezzo di Nirvana, che più di tutti, no, hanno rappresentato questo nuovo movimento, no, che veniva da Seattle. Mettiamo, dovevamo fare un po' i nerd, quindi cosa mettiamo? Mettiamo il primo pezzo che loro fanno uscire per Sub Pop Records, che è del 1998 ed è Love Buzz. Peraltro è tipo un rifacimento, una cover di un gruppo olandese, così, in Shock in Blue, che era stato pubblicato per la prima volta nel 1969. Quindi, no, sempre vedere anche queste connessioni interessanti, no? Anche in un mondo in cui non esisteva la rete, ma i suoni giravano e giravano anche tanto. Verrà poi fatta un'altra versione sempre del pezzo nel primo album, no? In Bleach. Quindi magari voi conoscete questa. In questa prima versione, questo primo EP, invece ha anche tutta una parte di discorso iniziale che, se non sbaglio, è ripreso proprio da uno dei loro primi live in uno di questi vari college e university. Dunque, io vi saluto, ci vediamo la prossima settimana, sempre qui dalle 2:30 alle 3:30 sui 105-250 One Station Against the Nation.
Ready to do a twist, a surf, a wild Watusi, a frug, or a swinging halligalli.